Alleluia, alleluia, alleluia.
Nel Vangelo c'è un personaggio molto importante oggi che è il sordo muto. Chi è il sordo muto? Di solito non è una persona che non parla, non ha le capacità per parlare, ma non riuscendo a sentire bene o per niente, non riesce bene ad articolare nemmeno i suoni. È qualcuno che non riesce ad ascoltare. È l'immagine, per tanti indizi che l'Evangelista Marco ci dà, è l'immagine del discepolo, che è un pochino decoccio. È un po' l'immagine nostra, che tante volte veniamo e l'ascolto è duro, abbiamo le orecchie tappate, tante volte per difesa, perché abbiamo tante ferite, tante volte per distrazione, per non essere in grado quindi di mettere al centro chi è importante, Cristo. Per un motivo o per l'altro veniamo e non siamo capaci di ascoltare. Questo in generale, adesso è molto difficile trovare persone che ti ascoltano, trovare persone che riescono semplicemente, in maniera gratuita, ad ascoltare i tuoi problemi. È molto difficile trovare questa persona nel marito, nella moglie, nei genitori, nei fratelli, nelle sorelle, negli amici. È molto difficile. Perché? Perché siamo in un momento storico dove abbiamo tante cose da fare, rincorriamo tante cose e sembra che manca il tempo per tutto. Più fai e più sembra che dovresti fare. E quindi non ti fermi mai, non ti chiedi mai, ma come sto? Ma non ti ascolti mai. E se non ascolti le tue esigenze, quando viene un altro e ti mette di fronte le sue, dici, scusa, non c'ho tempo per me, figurati se ce l'ho per te. È problematico. Perché l'incapacità di ascoltare, che cosa produce? L'incapacità di parlare, di annunciare, di testimoniare. Cioè, quando vi viene qualcuno con qualche problema, con qualche fatica, voi non riuscite a guardare una luce in fondo alla notte, ma aggiungete i vostri problemi. E quindi la conversazione si fa sempre più pesante e la vostra vita si fa sempre più pesante, perché si tratta di uno sguardo che poi uno assume sulla propria vita, ed è uno sguardo che divora tutto, è un buco nero, divora le cose negative ma anche quelle positive, cioè si lascia, cerca di lasciarsi passare addosso a tutto rischiando di perdersi le cose belle. È un problema. Il non saper annunciare, il non saper testimoniare, è indice di non saper ascoltare. Prima di tutto, te stesso, te stessa. Allora occorre fare come Gesù fa con questo sordo muto. Non è che lo guarisce di fronte a tutti, ma lo prende in disparte, come ha fatto spesso coi discepoli. Occorre prenderci del tempo per noi. Oggi è Santa Teresa di Calcutta, e Santa Teresa di Calcutta gli arrivò un giorno un sacerdote, gli raccontò un po' la sua vita, e Santa Teresa disse: tu preghi poco, devi pregare di più. Il sacerdote gli disse: ma aspettavo madre che mi dicesse che devo servire più i poveri, devo fare più servizio. E Santa Teresa disse: tu credi davvero che io senza la preghiera potrei fare tutto questo? Non ne avrai la forza, non ne avrai la capacità. La preghiera ha due grazie fondamentali. Una, quella che viene da Dio, dallo Spirito Santo, che è il protagonista della preghiera. Anche qui è più importante la qualità o la quantità della preghiera? La quantità. È controintuitivo, ma è così. Perché se il protagonista è lo Spirito Santo, allora dipende da lui la qualità. Noi diamogli occasione. Il secondo effetto positivo della preghiera è che ti fermi e il Padre ti dice: come stai? A che punto sei? Cosa hai messo al centro della tua vita? Qual è la tua priorità? E vedi che la tua priorità sono stati i figli, il marito, la moglie, il lavoro. E non sei mai stato tu. E non è mai stato Cristo. E è un problema. Quando una persona ha tante cose da fare, al lavoro è massacrato perché poi incontrano una persona generosa e tutti i lavori che non vogliono fare gli altri, boom, lo caricano su quello. Quando incontrano una persona che non sa dire di no, la massacrano, perché gli fanno fare tutti i lavori che gli altri non vogliono fare. Ma questo è il problema, di chi è? È di quella persona che non sa dire di no. E perché non sa dire di no? Perché mette di fronte alle sue esigenze sempre quelle degli altri. E gli sembra di essere generoso. Invece, passatemelo, è un po' salame. Perché il dono più prezioso che il Signore t'ha fatto, qual è? È la tua vita. E se tu ci avessi un tesoro a casa, che c'hai paura che si possa deteriorare, che si possa consumare, non vai a guardarlo ogni tanto e vedere, oh, com'è? A che punto è? E così è la tua vita. Occorre riuscire a essere un po', in maniera equilibrata, in maniera sana, egoisti. Perché il primo amore che devi esercitare, la prima maternità, la prima paternità che devi esercitare, è verso te stesso. Altrimenti come fai a esercitarla verso gli altri? Se un figlio ti viene a chiedere qualcosa e tu non ascolti nemmeno te stesso, non ascolterai nemmeno il figlio, oppure lo ascolterai e lo amerai per quelle che sono le tue possibilità, che è tanto poco. Siete bravi, ma è tanto poco comunque. Se non amiamo con l'amore di Cristo, con quale amore amiamo? I nostri figli hanno bisogno di un amore qualsiasi. Il marito, la moglie, ha bisogno di un amore qualsiasi. O dell'amore più grande. O dell'amore che riempie. Che è quello di Cristo. Per i vostri figli, per il vostro marito, per vostra moglie, vi accontentate o chiedete il massimo? E il massimo non siete voi. È Cristo in voi. È Cristo attraverso voi. Quello è il massimo. Ma se non ti fermi mai, quando lo incontri Cristo? Quando vai in disparte con Lui? Quando permetti a Cristo di guardare le tue ferite e dire che bello? Non perché sia sadico, ma perché vede una luce là dentro alle ferite. Vede una testimonianza. Che bello vedere le tre italiane che alle Paralimpiadi hanno vinto il primo, il secondo e il terzo posto. Che bello! Perché ti dice, ce la posso fare. Non è qui la fine. C'è qualcosa di oltre, c'è qualcosa di più. Coraggio, non temete, ci dice la prima lettura. Perché Dio viene a salvarti. Questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Ed è Lui che viene a salvarti. È la sua opera. Non ti salvi da solo, non ti salvi con i tuoi sforzi, ma con il suo tocco, il dito di Dio, lo Spirito Santo, con il suo tocco che guarisce, con la sua saliva, che ci fa un po' schifo sta scena, però in realtà la saliva era considerata l'alito condensato. E l'alito che è lo spirito di vita, Dio, cioè Dio dà la vita a delle ferite. E quando tu hai trovato, hai visto nella tua vita che una ferita non è stata guarita semplicemente, ma può essere testimonianza per guarire altre ferite, quella è la vita piena, quella è la testimonianza cristiana. In quel modo si aiutano le persone. Portando Cristo non a parole, con i fatti. Cristo è risorto con le ferite. E non è che ha detto, eccole. No, è risorto e l'hanno viste tutti. Poi hanno detto, mettete le mani qua, sperimentate che vuol dire risorgere. Che non vuol dire dimenticare, ma vuol dire salvare. Cosa dicono alla fine? Gli ebrei e i pagani cosa dicono? Ha fatto bene ogni cosa che bello vedere nella propria vita che l'opera di Dio veramente ha fatto bene ogni cosa. Che bello vedere nelle malattie, nelle ferite, in tutto questo, una speranza e poter dire ha fatto bene ogni cosa. Che bello vedere quelle mamme, quei genitori che vedono nel figlio autistico, handicappato, malato, ha fatto bene ogni cosa. Conosco una persona che ha una figlia disabile, grave, e ha detto, ogni giorno me ne combina una. Una volta mi fa la cacca qua, poi là, la pista, la porta in giro, ha detto un disastro. E lì mi viene voglia di arrabbiarmi. Poi la guardo, mi sorride, che gli vuoi dire? Questo, ha fatto bene ogni cosa, non c'è nessuna vita sprecata. Santa Teresa di Calcutta, quando ha ricevuto il premio Nobel, ha detto non ci sarà mai per la pace, non ci sarà mai pace finché ci sarà un aborto, finché ci sarà violenza. Perché l'aborto vuol dire non accettare quello che Dio ti ha donato, non credere che Dio può fare bene ogni cosa, può trasformare anche il peccato in opportunità, può trasformare anche le difficoltà in opportunità di sperimentare la sua misericordia. Guardate la vostra vita, guardatela con gli occhi di Dio, vedete che ha fatto bene ogni cosa. Coraggio, non temete, Dio viene a salvarti. Sia lodato Gesù Cristo.